Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Ken Ani, il satellite Hayam, un capitolo d'oro nella storia scientifica dell'Iran. Addio a Hushang Ebtehaj, noto poeta iraniano. E Sayed Nasrallah, Israele, non può più resistere ai razzi della resistenza. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì, il 10 agosto 2022. Cari amici, oggi come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento che riguarda le accuse della Russia contro gli Stati Uniti e la pandemia. Dopodiché vi invito ad ascoltare lo speciale che è dedicato proprio alla ricorrenza di oggi. Oggi ricade l'anniversario del martirio dell'imam Sajjad, la pace sia con lui, e quattro imam sciita. Ali ibn Husayn, il quarto sacro discendente del profeta dell'Islam, è passato alla storia con i nomi di Sajjad, colui che si prosterna tanto davanti al Signore, e Zainul Abedin, decora dei servi del Signore per via del suo carattere timorato, e di lui è stata tramandata anche la preziosa raccolta di preghiere e suppliche a Sahifa. Sajjadia era anche presente nella tragedia di Karbala, ma a causa di una malattia non ha partecipato alla battaglia e per miracolo non fu martirizzato in quel giorno. In questa triste occasione la Radio Italia porge le sue più sentite condoglianze a tutti i musulmani del mondo e in particolare a quelli sciiti. Ed ora amici, passiamo alle notizie. Il lancio del satellite di osservazione iraniano Hayam nello spazio è un capitolo d'oro nella storia delle conquiste scientifiche dell'Iran islamico. Lo ha detto ieri il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano. Martedì è stato lanciato il satellite iraniano Hayam. L'operazione è avvenuta dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan. Il lancio del satellite è avvenuto in una cooperazione congiunta con l'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos e il satellite sarà sotto controllo iraniano dal primo giorno. Il brillante percorso di progresso scientifico e tecnologico della Repubblica Islamica viene perseguito nonostante le sanzioni e la massima pressione dei nemici, ha scritto in un suo tweet Nasser Kanani. Addio Hussein Ebtehaj, noto poeta iraniano. Si è scomparso a 94 anni il noto poeta contemporaneo dell'Iran, Amir Hussein Ebtehaj, con il nome d'arte He Soyeh. È stato un poeta iraniano del XX secolo. Ebtehaj è nato il 25 febbraio 1928 a Rasht, in Iran, dove ha frequentato la scuola elementare prima di trasferirsi a Teheran. He Soyeh ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie mentre era ancora uno studente di liceo nella provincia settentrionale di Gilan, in Iran. La sua produzione totale, tuttavia, rimane piccola a causa della sua preoccupazione per l'alta maestria e l'esatta fraseologia. Nel suo libro ha anche scritto una raccolta di poesie liriche, Ghazal, in stile classico. Qui rivela una facile padronanza delle forme tradizionali lode lirica, in particolare che usa per celebrare i momenti sacri e secolari della vita. E lodando il popolo palestinese per la sua resistenza, il segretario generale del movimento di resistenza libanese Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ha affermato che Tel Aviv ha chiesto un cessate il fuoco poiché non poteva più resistere ai razzi della resistenza. Rivolgendosi domenica notte alla cerimonia di Ashura di Hezbollah a Dahiye a Beirut, Nasrallah ha sottolineato che il nemico israeliano voleva raggiungere un cessate il fuoco perché non poteva più ricevere missili da casa. Seyed Hassan Nasrallah ha anche salutato il coraggioso popolo palestinese che ha affrontato l'aggressione israeliana a Gaza, sottolineando la fermezza dei civili palestinesi nella striscia assediata. Il leader della resistenza libanese ha aggiunto che questa battaglia conferma ancora una volta che i movimenti di resistenza in Palestina, Libano o qualsiasi altro paese possono confrontarsi con la potenza militare israeliana e mantenere l'equilibrio della deterrenza di fronte al nemico. Se avanzi nella battaglia contro questo mostruoso nemico, esso indietreggia. Tuttavia, se ti ritiri, ti attacca, ha dichiarato il capo di Hezbollah. Alla fine Nasrallah ha ricordato i martiri di Gaza, chiedendo al Dio Onnipotente di concedere una pronta guarigione ai feriti. Il movimento del Jihad Islamico Palestinese ha accettato domenica un cessate il fuoco mediato dall'Egitto. La brutale aggressione sionista ha causato la morte di 45 palestinesi, tra cui 15 bambini, e oltre 360 feriti in Occidente. Si fa però silenzio. Decine di coloni hanno preso d'assalto i cortili della moschea Al-Aqsa nella città occupata di Gerusalemme lunedì mattina. Almeno 109 coloni sono entrati nella moschea in diversi gruppi attraverso la porta Al-Maghariba e hanno visitato i suoi cortili sotto la stretta sorveglianza della polizia, secondo quanto affermato dal Dipartimento delle Dotazioni Islamiche Awqaf a Gerusalemme. Durante il loro tour nel luogo sacro islamico, i coloni hanno ricevuto presentazioni dai rabbini sul presunto monte del tempio e alcuni di loro hanno recitato delle preghiere. Nel frattempo la polizia sionista ha imposto restrizioni di movimento ai fedeli musulmani agli ingressi e ai cancelli della moschea. La moschea di Al-Aqsa è esposta quotidianamente all'invasione da parte dei coloni e delle forze di polizia e al mattino e al pomeriggio, tranne il venerdì ed il sabato. Su richiesta del presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, la Russia ha formato un contingente di riservati e degli apparati di sicurezza pronti a fornire assistenza alla Minsk, se necessario, ha rivelato il presidente russo Vladimir Putin. Le forze russe non saranno impiegate se le forze estremiste in Bielorussia non passeranno la linea e inizieranno atti di saccheggio, ha affermato Putin. Lukashenko, dal canto suo, ha denunciato che contro la Bielorussia è stato lanciato un massacro diplomatico ai più alti livelli, come rende noto l'agenzia di stampa ufficiale Belta. In occasione di una riunione di governo e il presidente contestato ha parlato di una guerra ibrida contro la Bielorussia. in che altro modo potremmo definirla, ha aggiunto citando i paesi vicini, in particolare la Polonia, che dichiarano apertamente la loro posizione sulla necessità di ripetere le elezioni e che hanno iniziato a interferire nelle questioni interne del paese e a esercitare pressioni. E diverse compagnie multinazionali a Taiwan stanno preparando piani di evacuazione del personale e delle proprietà dall'isola in caso di attacco da parte della Cina. L'ha riferito ieri il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, citato da agenzia Nova, secondo cui nessun imprenditore finora ha già deciso di lasciare Taiwan, ma dopo l'avvio delle esercitazioni militari a fuoco vivo da parte della Cina in risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera dei Rappresentanti USA Nancy Pelosi, molti si stanno approntando all'eventualità di un attacco o di un blocco militare dell'isola. Robert Hammond Chalmers, presidente del Consiglio di Affari USA Taiwan, conferma che le compagnie che investono sull'isola stanno investendo sulla loro capacità di monitorare e analizzare gli sviluppi geopolitici e stanno studiando diversi scenari per il proprio personale e per gli effetti di un'eventuale escalation sulle catene commerciali di distribuzione. Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha firmato ieri la ratifica dell'ingresso della NATO della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. È la più significativa espansione dell'alleanza militare negli anni 90. Credo nell'alleanza, credo in una maggiore sicurezza e stabilità non solo nell'Europa e degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo. Saremo più forti che mai, ha detto. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Restate con noi con il commento di oggi. USA e la pandemia. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa continua ad analizzare le attività militari e biologiche degli Stati Uniti e dei loro alleati in Ucraina e in altre parti del mondo alla luce delle nuove informazioni ottenute nei territori liberati. Prosegue lo studio dei campioni biologici provenienti da soldati ucraini che hanno volontariamente deposto le armi. Come avevamo già osservato in precedenza, nel loro sangue sono state trovate alte concentrazioni di antibiotici, oltre a marcatori immunologici indicativi dell'esposizione alla sindrome renale e agli agenti patogeni responsabili della febbre nell'Iro occidentale studiati dal Pentagono nell'ambito dei prodotti UP4 e UP8 ucraini. Particolare attenzione va prestata al ritrovamento delle postazioni abbandonate dal personale militare ucraino di sostanze stupefacenti, tra cui oppio, come il metadone, la codepsina, il codeterp, nonché sostanze di tipo efedrina, T-efedrina e trifedrina. La droga sintetica metadone è utilizzata nel trattamento della tossicodipendenza come terapia sostitutiva. Giova ricordare nella Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto tra il 1943 e il 1945, le comprese di Pervitin, un derivato dell'anfetamina, venivano somministrate ai soldati per ridurre il carico psicoemotivo, principalmente alle truppe delle SS. Il farmaco era stato utilizzato in modo massiccio anche dalle truppe statunitensi nelle guerre di Corea e del Vietnam.
Imam Sajjad, la quarta perla dell'imamato. A Ali ibn al-Husayn, conosciuto anche come Zainul Abedin o Sajjad, colui che prega tantissimo il Signore, è nato a Medina nell'anno 38 dopo Egira. Per 2 anni ha vissuto con il nonno, il messaggero di Dio, la pace sia su di loro. Dopo la dipartita del nobile profeta fino all'età di 12 anni, andò a vivere da suo zio Imam Hassan, la pace su di lui, per poi stare vicino al padre Imam Hussein per 23 anni, la pace sia con lui. Dopo il martirio del padre visse per altri 34 anni e morì avvelenato a Medina nell'anno 95 dopo Egira. A quel tempo egli aveva 57 anni. Il suo imamato durò per 34 anni. Fu sepolto a Medina vicino a suo zio Imam Hassan ibn Ali, la pace sia su di loro. La sua successione al nobile padre Imam Hussein è stata confermata in diversi modi. Uno di questi era che egli rappresentava il più meritevole delle creature di Dio, l'Altissimo, dopo che suo padre abbracciò il martirio. Egli era in assoluto la migliore persona sia per conoscenza dei principi islamici sia per come praticava gli insegnamenti del profeta. E considerando che l'imamato o la successione del profeta doveva essere consegnato alla persona più meritevole e la più conoscitrice della religione di Dio, Imam Sajjad, in virtù del principio dell'imamato, dopo di suo padre Imam Hussein, la pace su di lui, aveva più di chiunque altro il diritto e i requisiti per la successione al nobile padre ed era la persona più giusta, sapiente e coraggiosa del suo tempo. Quando il giovane Ali ricevette il mantello dell'imamato, i tempi e le condizioni furono veramente duri per Ahlul Bayt, la nobile famiglia del profeta. La sua fu una triste storia rimasta sempre viva per tutti i tempi. Il 10° giorno di Muharram, al momento delle preghiere del pomeriggio, quando suo padre Hussein, la pace sia di lui, scese in campo di battaglia da solo e senza più il suo valoroso comandante nonché fratello Abbas ibn Ali, pronto per sacrificarsi la vita e entusiasta per raggiungere in paradiso il suo amato nonno, il padre Ali e la madre Fatima, in un momento così intenso, egli si ritirò dal campo recandosi verso la tenda di suo figlio malato. Avvicinò il viso al volto sofferente e gli disse che la storia di Kerbalah era per concludersi, che stava per andare a sacrificare la propria vita per tenere vivo il nobile Islam. Fu in quel momento che l'imam Hussein consegnò al figlio Ali la gravosa responsabilità di guidare la umma islamica verso la retta via. Furono le azioni e i sermoni dell'imam Sajjad e quelli della nobile Zainab, la zia paterna, a far conoscere e tenere vivo le cause per i quali l'imam Hussein decise di entrare in un combattimento così sanguinoso e spietato come fu quello del giorno di Ashura. All'indomani del martirio dell'imam Hussein e di tutti gli uomini che erano scesi in battaglia per difendere il nobile del profeta, i sopravvissuti, tra cui l'imam Sajjad e tutti gli altri membri della famiglia del profeta, sopravvissuti al selvaggio massacro di quella tragica battaglia, per la maggior parte donne e bambini, vennero presi in ostaggio. A quel punto la carovana dei prigionieri venne portata verso la Kufa. Ibn Ziyad rimase il giorno d'Ashura e il giorno successivo a Karbala, dopodiché partì anche egli alla volta di Kufa portando con sé i sopravvissuti della famiglia di Imam Hussein, la pace sia con lui. Trasportò le donne della sua famiglia che partirono le più terribili disgrazie e dovettero sopportare le più dolorose pene a viso scoperto tra i loro nemici su cammelli privi di portantina al pari di prigionieri nonostante fossero membri di una così nobile famiglia. Dice un poeta: «Benedicono chi della tribù dei Bani Hashem è stato scelto da Dio come profeta, però combattono i suoi figli». Ciò è assai strano e sorprendente. Un altro poeta dice: gli assassini di Hussein credono veramente di ricevere l'intercessione di suo nonno nel giorno del giudizio. Si narra che le teste dei compagni di Hussein, la pace sia con lui, erano 68 e ognuno della tribù complici dell'uccisione di questi nobili uomini al fine di conquistarsi il favore di Ibn Ziyad e di Yazid ne trasportò un certo numero a Kufa. Quando Omar ibn Sa'd si allontanò da Karbala, alcuni membri della tribù dei Bani Asad, dopo aver compiuto la preghiera funebre dei martiri, li seppellirono nello stesso luogo dove attualmente sono. Omar ibn Sa'd e i prigionieri della famiglia del profeta arrivarono nei pressi di Kufa. La gente di questa città si era già riunita per osservarli. Una donna dall'alto di un tetto ad alta voce disse: «E a che tribù appartenete?» Risposero: «Noi siamo i prigionieri della famiglia di Muhammad». A sentire ciò la donna scese dal tetto, prese dei lenzuoli, dei turbanti e delle marna da casa sua e li portò a quelle nobili donne affinché si coprissero. La gente di Kufa iniziò quindi a piangere e a lamentarsi. Ali ibn al-Hussein disse allora: «Piangete e vi lamentate per noi? Chi è stato allora a ucciderci?»